In altre parole.
Carlo Greppi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, ben ritrovati, grazie.
Quando si ha uno storico come ospite, si cerca se c'è qualche data, qualche anniversario, qualche collegamento fra oggi e ieri, qualcosa che ci permetta di ricordare ciò che è avvenuto. E oggi è una data importante. Il 2 settembre del 1945 il Giappone firmò l'atto di resa sulla corazzata statunitense USS Missouri e così finì ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. È la vera fine di fatto della Seconda Guerra Mondiale, eppure non è una data molto ricordata. Non c'è praticamente nessun accenno oggi sui quotidiani, ho visto durante la rassegna stampa, a questa ricorrenza.
Sì, è particolare, insomma, penso che ci si debba interrogare sul fatto che una data così importante sia, come immaginavo, passata sostanzialmente in sordina. La Seconda Guerra Mondiale finisce dopo 6 anni e un giorno dal suo inizio canonico, che è il 1 settembre del 1939, anche se insomma in molti retrodatano l'inizio all'invasione italiana dell'Etiopia dell'ottobre del 1935, all'invasione giapponese della Cina del 1937. Io penso che insomma questa dimenticanza sia dovuta anche comprensibile, se vogliamo, però, come dire, un approccio tendenzialmente eurocentrico, nel senso che la guerra mondiale, dal nostro sguardo, dal nostro punto di vista, comincia con l'invasione sostanzialmente congiunta, diciamo, dei nazisti e dell'Unione Sovietica della Polonia e dell'Europa orientale, e termina con la fine della guerra tra aprile e maggio, con il ricongiungimento degli alleati anglo-americani e dei sovietici in una Berlino da cui tutto sostanzialmente era iniziato. Però appunto la guerra continua in Estremo Oriente, ci sono 2 bombe atomiche e poi appunto, come ha ricordato, c'è la resa del Giappone che sancisce proprio quella che possiamo definire senza ombra di dubbio la fine, mentre sull'inizio si può discutere. E penso appunto un'ottica un po' ombelicale quella che ci porta a dimenticare una data così importante.
E del resto ci sono ottiche ombelicali anche dall'altra parte del mondo. In questi giorni appunto i giornali riferiscono del vertice con Xi Jinping e con gli altri capi di Stato del cosiddetto sud del mondo. Ebbene appunto Xi Jinping in questa occasione domani festeggerà la vittoria cinese sui giapponesi e ha dichiarato che appunto tale vittoria è avvenuta per grande aiuto dell'Unione Sovietica, dimenticando comunque l'intervento degli Stati Uniti nella questione. Insomma, ognuno cerca di attrarre gli eventi secondo il proprio polo ideologico.
Ma sì, la memoria pubblica funziona tendenzialmente così, ha un cuore pulsante, diciamo, di carattere nazionale, comunque identitario, solitamente molto forte. Se all'interno di questo cuore, come nel caso appunto parlo dall'Italia, no? Nel caso dell'Italia sta la resistenza, l'antifascismo, è comunque un'esperienza a livello valoriale nobile da celebrare, secondo me, come dire, come si dice, ci sta. Quando invece dimentica dei pezzi tanto importanti, mostra anche la sua fragilità. La memoria pubblica è sempre, come dire, un dialogo tra un versante più istituzionale e una sensibilità pubblica, una sensibilità comune. Penso per esempio al grande tema della neutralità svizzera, sul quale il collega Maurizio Binaghi ha scritto un libro molto importante che so che sta avendo un meritato successo in Svizzera, la Svizzera paese neutrale felice. E appunto la neutralità è un cardine, diciamo, delle cosiddette identità collettiva svizzera, appunto con tutta una serie di problematicità, ma di per sé appunto un cardine valoriale molto importante.
In effetti i cardini valoriali e gli eventi caratteristici aiutano a costruire un'immagine simbolica di se stessi e del proprio mondo, e in questo senso la ricorrenza ha un ruolo importante. Noi spesso appunto ricordiamo la storia secondo i personaggi, secondo le figure che si stagliano sullo sfondo, anche se le figure stesse magari sono dentro movimenti più grandi di loro, e secondo le date, anche se poi magari non è la data che ha cambiato, però la data ha un valore simbolico, le ricorrenze, gli anniversari, c'è una maniera di rappresentarsi anche semplificando la storia secondo date storiche e poi c'è quel momento in cui la data non vuol dire più niente, magari diventa il nome di una via, ma nessuno si ricorda perché ed è quello il segno che appunto la memoria collettiva sta seguendo altre strade. Abbiamo visto che con la data del 2 settembre, sta forse uscendo un po', semmai c'è entrata nella memoria collettiva.
Ma sì, le date hanno, come dire, da un lato smussano ovviamente perché giustamente, come diceva, semplificano, cioè focalizzano un punto di una storia che è sempre complessità e dall'altro rischiano di diventare appunto vuote celebrazioni o momenti in cui ci si ricorda appunto di un determinato evento, anche quando sono molto presenti. Penso al 27 gennaio, che è una data globale, appunto al 25 aprile qua, insomma, qua io vi parlo da Torino. A Torino c'è via 20 settembre, Breccia di Porta Pia, che finisce in corso 11 febbraio, Patti Lateranensi. Ovviamente non so quanti cittadini e cittadine si rendano conto, come dire, di questa storia della storia dell'odonomastica, però le date, come appunto tutto quello che va a comporre la nostra toponomastica, ci propongono appunto letture semplificate, abbastanza estemporanee di eventi complessi, sta a noi, nel senso alle istituzioni, ai media, ai singoli cittadini e cittadine, cogliere quell'occasione per approfondire, riflettere, e per questo insomma, siamo partiti da una data, per così dire, dimenticata, che possiamo considerare un po' un'occasione persa, tra l'altro in un contesto come questo in cui la guerra è tornata prepotentemente sotto i nostri occhi, anche se ovviamente non se n'è mai andata via in questi 80 anni.
E cambiano le epoche, cambiano i nomi, la costante è che rimane la guerra in qualche modo. Non ci può più forse essere una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, e poi c'è stata però la Guerra Fredda, e Papa Francesco parlava di Terza Guerra Mondiale a pezzi. È difficile inquadrare l'epoca in cui stiamo vivendo, ci sono meno definizioni, in fondo siamo un'epoca post molte cose, quello che è certo è che rimane la guerra.
Sì, il cosiddetto post-Novecento ha segnato ovviamente il collasso dello scontro tra le due grandi ideologie, appunto il capitalismo e il neoliberismo e il mondo comunista, che appunto ha abbandonato il campo lasciando un unico vincitore. E poi si è creata questa, appunto, la definizione di Papa Francesco, giustamente ha avuto molta seguito, è stata ripresa spesso perché rende l'idea di un contesto che facciamo molta fatica a decodificare. È pur vero che nell'ultimo decennio penso che si sia cristallizzata molto quella che ahimè è stata prevista, quello cosiddetto scontro di civiltà, che poi a partire dall'11 settembre fino ad oggi ha segnato un arbitrario confine tra il mondo, diciamo, giudaico-cristiano e il mondo musulmano, creando anche moltissima paranoia nel senso comune cosiddetto occidentale, per cui penso che purtroppo appunto nell'ultimo decennio dopo quella definizione, è vero che non c'è più lo scontro ideologico classico che abbiamo visto nella Guerra Fredda, però è anche vero che c'è una spaccatura, diciamo, più macro delle altre che preoccupa molto, appunto, considerando appunto, quanti danni può fare anche all'interno delle società in Europa, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, ecco.
È anche meno difficile ravvisare dei buoni e dei cattivi. È vero che nel presente non è mai facile ravvisare dei buoni e dei cattivi, però durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma, dal nostro punto di vista sapevamo chi erano i cattivi e anche durante la Guerra Fredda. Ora diventa più tortuoso.
Ecco, sulla guerra fredda non sarebbero tutti d'accordo, penso, però sicuramente appunto la seconda guerra mondiale è un picco mostruoso appunto del male politico, quella è stata la Germania nazionalsocialista e i suoi alleati, in primis ovviamente l'Italia fascista. E adesso è tutto molto più complicato, sicuramente anche perché ci siamo immersi dentro,
Quindi
però è
anche all'epoca forse era meno, facile di come sembra guardarlo oggi.
Ma sì, sicuramente, come dire, chi sta immerso in una realtà fatica a decodificarla. Pensiamo appunto alla generazione di italiani cresciuti integralmente sotto regime, che poi, appunto, seguendo la grande definizione di Claudio Pavone, il massimo storico della resistenza, impararono a disobbedire con l'8 settembre del 43. Per loro, come dire, il fascismo era l'unica realtà, sotto gli occhi l'unica realtà che raccontava se stessa, perché ovviamente poi col partito unico e il controllo dei mass media è anche difficile vedere quello che accade intorno. Adesso su questo c'è un grosso scarto. Adesso è molto diverso, nel senso che se non sei in Corea del Nord, appunto penso a Israele, per citare un caso più macroscopico, che comunque è una democrazia, comunque ha accesso a internet, è una democrazia tra mille virgolette, però comunque si vota e si può accedere anche ai mezzi di comunicazione internazionali. Adesso non sapere è sicuramente molto più grave di come poteva essere negli anni 30 del Novecento, ecco.
Sì, forse c'è il fatto che sappiamo troppo e bombardati dalle
Sì,
informazioni, poi alla fine
siamo un po' schiacciati, sì, dagli eventi, probabilmente.
il sapere troppo equivale al non sapere, i due estremi si toccano da un certo punto di vista, ma questo ci porterebbe in un altro discorso sull'informazione che non facciamo oggi, magari avremo delle altre occasioni nei prossimi giorni. Intanto grazie Carlo Greppi per essere stato nostro ospite anche oggi a In altre parole, rsi.ch/rete2, trovate tutte le puntate della settimana, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Rete 2.